Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Eccoci all'appuntamento con la rubrica di medicina che realizziamo ogni venerdì in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rohrmann e Serena Dessi, in console Roberta Maccaroni. Oggi parliamo di chirurgia del diabete e nel piccolo spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo della nuova cannabis che arriva in Italia da paesi vicini come l'Albania e la cui sostanza attiva è aumentata notevolmente. Il diabete è una malattia molto diffusa, ne è affetto circa il 2% della popolazione di molti paesi industrializzati. Il diabete di tipo 1 riguarda circa il 10% delle persone con diabete e insorge nell'infanzia o nell'adolescenza. Quello di tipo 2 è la forma più comune e rappresenta circa il 90% dei casi. Oggi ci occupiamo del diabete di tipo 2 parlando di un diverso approccio terapeutico, non quello farmacologico ma quello chirurgico. Quando intervenire. Lo abbiamo chiesto al professor Marco Castagneto, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Sostitutiva e dei Trapianti d'Organo dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Ascoltiamo. Professor Castagneto, prima di parlare di chirurgia del diabete, spieghiamo agli ascoltatori cos'è e quali sono i diversi tipi.
Dunque, il diabete è una alterazione del metabolismo del glucosio, degli zuccheri, per deficienza di produzione o diminuito effetto dell'insulina, che è l'ormone che più di ogni altro regola appunto il metabolismo, il tasso di glucosio nel sangue. Esistono due tipi di diabete: il diabete di tipo primo, che è legato proprio ad una malattia del pancreas in genere in giovane età e che distrugge le insule, cioè le cellule che devono produrre insulina. E poi invece esiste il diabete di tipo 2, che in genere che è considerato quello dell'età adulta, è legato da un insieme di fattori: la diminuita sensibilità all'insulina, diminuita anche produzione, diminuito effetto, ed è questo che diciamo interessa una grandissima parte della popolazione. Si calcola che attualmente in tutto il mondo esistono almeno 240 milioni di persone affette da diabete di tipo 2 e che questa situazione sia in progressivo peggioramento. È stato fatto il calcolo che nel 2025 ce ne saranno 380 milioni, per cui in effetti è un problema non solo medico ma anche sociale di grandissime proporzioni.
Questo a causa dell'alimentazione e della sedentarietà?
Ma tutto un insieme di fattori, alcuni noti, alcuni non noti, in cui certamente anche il tipo di alimentazione, la sedentarietà e soprattutto l'obesità hanno un'influenza praticamente particolare. Certamente l'obesità è quella tra tutte le condizioni che più si associano al diabete di tipo 2.
I pazienti che hanno questa patologia oggi vengono trattati farmacologicamente. Con quali risultati, tenendo anche conto dei diversi gradi della malattia?
Ma dunque, vengono trattati con le diete, con la modificazione dello stile di vita e anche con i farmaci, e direi che in un'altissima percentuale di casi si hanno degli ottimi risultati. Però esiste anche una parte di soggetti nei quali, nonostante l'impiego di tutte queste misure anche farmacologiche e l'utilizzo dei nuovi farmaci disponibili non riescono a portare alla norma questa condizione di diabete.
E a questo punto parliamo della chirurgia del diabete. È già una realtà o siamo a livello sperimentale?
Forse nessuna delle due. Certamente è un campo nuovo che si sta aprendo e nella quale appunto un recente consensus conference, cioè una conferenza nella quale si sono raccolti i più noti esperti in tutto il mondo di diabete, di chirurgia dell'obesità, di metabolismo, di endocrinologi, hanno convenuto che sicuramente certi tipi di chirurgia gastrointestinale, come quelle che si usano appunto per l'obesità, sono utili nel risolvere o comunque migliorare grandemente il diabete. E allora si è convenuto che è una via da perseguire, è una via che si sta aprendo e che in casi le cui caratteristiche sono state indicate da questa consensus conference è appropriato ricorrere a questo tipo di chirurgia.
Quindi è stato appurato che intervenendo chirurgicamente contro l'obesità si ha una remissione del diabete?
Sì, questa è una frequente osservazione nel paziente obeso diabetico che è sottoposto a interventi che hanno come scopo quello di curare o comunque migliorare la sindrome dell'obesità, si è visto che anche il diabete viene migliorato o nella grande maggioranza dei casi anche risolto. E allora sulla base di queste esperienze, di questi suggerimenti, ecco che si è individuata una nuova via di applicazione di questo tipo di chirurgia anche ai pazienti diabetici non necessariamente obesi.
Ma che tipo di intervento è?
Gli interventi sono di vario tipo. Alcuni praticamente hanno come scopo solo quello di limitare l'introduzione di cibo, altri sono invece quelli di mantenere anche l'introduzione di cibo abbastanza elevata, ma nello stesso tempo di impedirne solo l'assorbimento, ma anche di alterare un po' la secrezione degli ormoni intestinali che a quanto pare svolgono una funzione importante nel determinare o nel condizionare il presentarsi del diabete di tipo 2.
Quanto può durare un intervento di questo tipo?
Ma 2-3 ore, insomma.
E per quanto riguarda la degenza, la convalescenza?
Come qualsiasi intervento, tutto si conclude nel giro di una settimana. Ecco.
E dopo il paziente, qual è la sua qualità di vita?
La sua qualità di vita dovrebbe migliorare, anzi normalmente migliora perché il problema diabetico tende a risolversi rapidamente, precocemente, addirittura molto prima di altri aspetti come quelli appunto della perdita di peso. E poi chiaramente questi interventi hanno come scopo quello appunto di migliorare non solo la qualità di vita, ma anche di migliorare l'aspettativa di vita. Lei sa, il diabete porta con sé molte altre problematiche di tipo cardiovascolare, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, l'arteriosclerosi, la dislipidemia, cioè l'ipercolesterolemia, per cui l'effetto, la malattia diabete non comporta solo un alterato metabolismo dei carboidrati, del glucosio, ma anche tutto un insieme di alterazioni che poi conducono ad una minore aspettativa di vita e al presentarsi di complicanze tipiche del diabete.
Avete dei pazienti lì al Policlinico Gemelli che sono stati trattati chirurgicamente?
Sì, eh, è stato, diciamo così, col consenso del comitato etico, si è, eseguendo le indicazioni della Consensus Conference, sono stati così trattati alcuni pazienti che appunto presentavano questa, diciamo, il diabete di tipo 2, la scarsa trattabilità, hanno avuto da questo tipo di interventi una risoluzione della condizione diabetica.
Professor Castagneto, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
Era il professor Marco Castagneto, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Sostitutiva e dei Trapianti d'Organo dell'Università Cattolica Sacro Cuore, sulla chirurgia del diabete di tipo 2. E siamo arrivati nello spazio dedicato al punto di vista, il parere di un esperto su notizie di attualità. Oggi ci occupiamo della nuova cannabis che arriva da paesi vicini all'Italia come l'Albania. La sostanza attiva è aumentata del 25% e l'olio di hashish viene potenziato fino al 50%. Di per sé già pericolosa, diventa un fenomeno devastante se a questa cannabis si abbinano anche alcol oppure altre sostanze psicoattive di altro genere. Ascoltiamo quali sono i rischi per chi assume cannabis. Ce ne parla il professor Luigi Janiri, psichiatra e psicologo associato di psichiatria presso l'Istituto di Psichiatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ma i rischi di avere una cannabis così concentrata nel principio attivo, che è il delta-9 tetraidrocannabinolo, comporta probabilmente un aumentato rischio di avere una maggiore dipendenza appunto da cannabis e forse anche di dipendenza fisica, anche se questo andrà probabilmente verificato nella ricerca futura. Ma quello che sicuramente aumenta in modo direttamente proporzionale con la concentrazione del delta-9 tetraidrocannabinolo è il rischio di avere una psicosi, cioè di indurre in soggetti predisposti, ma anche non predisposti, delle sindromi psicotiche, quindi delle vere e proprie malattie mentali, che in una prima fase possono essere reversibili, ma successivamente si dimostrano irreversibili, e quindi delle psicosi fisse.
Era il professor Luigi Janiri, associato di psichiatria presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sui rischi dell'assunzione della cannabis. Effetti collaterali termina qui. Potete ascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.